Bene, buongiorno a tutti. Riprendiamo il nostro lavoro sugli Atti degli Apostoli. Siamo arrivati a uno snodo particolare, pochi versetti su cui credo ci fermeremo tutta quanta la giornata, perché sono di tale densità e di tale importanza da costituire davvero una specie di di faro su quella che era la Chiesa primitiva. Incontriamo il primo dei famosi tre sommari lucani, non sommari, sommari con due M. Il primo che va da Atti 2, 42-47, il secondo che va da 4:32 a 4:37 e il terzo sarà il capitolo quinto, i versetti 12-16. Che cosa sono questi sommari? Sono brevi descrizioni che presentano la vita della comunità, che presentano com'era la Chiesa primitiva. Quindi sono di somma importanza per noi se vogliamo anche capire come dovrebbe essere la Chiesa oggi. Perché se Gesù ha insegnato ad essere Chiesa ai suoi primi discepoli, come i primi discepoli hanno vissuto quest'essere Chiesa, riflette la volontà del Signore. Vi avevo dato come compito delle vacanze leggere il mio libro Come e perché essere Chiesa secondo la Bibbia. Riprenderemo oggi molte di queste tematiche, proprio partendo da questo sommario. I sommari hanno dato origine a numerose ipotesi sulla loro composizione. Secondo alcuni, Luca sarebbe partito da qualche breve notizia che avrebbe successivamente ampliato. Secondo altri, avrebbe invece ricevuto degli elementi tradizionali e li avrebbe raccolti facendone una sintesi. Per altri ancora, invece, sarebbe un redattore maldestro che avrebbe alla fine rimaneggiato il testo lucano, dando l'impressione di un certo disordine e di alcune ripetizioni. Ma in realtà noi crediamo che Luca faccia qui uso di materiale tradizionale che organizza per far comprendere al lettore com'era la Chiesa primitiva. Questi sono tre piccoli trattati di ecclesiologia. Questa Chiesa primitiva che viveva in quattro perseveranze: l'insegnamento degli apostoli, la coinonia, e poi vedremo che cos'è, la frazione del pane e la preghiera. Questo con l'accento tipicamente lucano di presentare un'atmosfera particolare, ciao Franca, di carità e di unione che regnava nella prima chiesa. Se vedrete, i verbi sono tutti all'imperfetto per dire che non è stato un momento in cui c'era questa perseveranza nell'insegnamento degli apostoli, perseveranza nella coinonia, perseveranza nella frazione del pane, perseveranza nella preghiera, ma era l'atteggiamento abituale, era la condotta di vita stabile, permanente, quotidiana. Leggiamo questi versetti, dal versetto 42 al versetto 47.
Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.
Bellissimo questo quadretto, così caldo, così vivo, così colorito. Il libro degli Atti è in realtà la storia della prima Chiesa. Per Luca che cos'è la Chiesa? Per Luca la Chiesa rappresenta lo spazio tra la resurrezione di Gesù e la sua parusia, cioè la sua venuta ultima. Tant'è vero che nel Vangelo di Luca voi non troverete mai il termine ecclesia, che invece troverete 16 volte negli Atti degli Apostoli. Questo cosa vuol dire? Che la Chiesa è il prolungamento di Gesù dopo la sua ascensione al cielo. La Chiesa è lo spazio in cui Dio si rivela dopo che Gesù se n'è andato. La Chiesa è Gesù presente oggi con il suo Spirito nell'attesa della sua venuta definitiva. Attenzione, per Luca ecclesia, e anche per Paolo è così, ha significato sia particolare che universale, e adesso mi spiego. In realtà la maggioranza delle volte in cui Luca usa il termine ecclesia intende la chiesa locale. Per lui la chiesa è la comunità che si ritrova nelle case, nelle famiglie, in queste quattro perseveranze dell'insegnamento degli apostoli, nella coinonia, nella frazione del pane e nella preghiera. Sono le singole comunità. Luca parla dell'ecclesia di Gerusalemme, parla dell'ecclesia di Antiochia, parla dell'ecclesia nelle città evangelizzate da Paolo e Barnaba, dell'ecclesia di Efeso, Si parla di ogni ecclesia, ogni chiesa, kat ecclesian, Atti 14:23, o addirittura si parla di chiese al plurale, Atti 15:41, Atti 16:5. Quindi ogni comunità radunata nella coinonia, nell'insegnamento degli apostoli, nella preghiera e nello spezzare il pane è la chiesa. La chiesa è ogni comunità che si raduna in questi quattro elementi. Questo è molto importante, Questo vedete, già vi dà un tono di ecclesiologia totalmente diverso. Noi quando pensiamo alla chiesa pensiamo al Vaticano, Invece la chiesa sono le singole comunità. E questa è una visione anche molto moderna, che c'è stata rilanciata dal Concilio, che c'è stata rilanciata soprattutto da Papa Francesco, che parla di una sinodalità delle chiese, cioè di un cammino comune delle chiese. Ogni chiesa attorno al suo vescovo è la chiesa, è la chiesa. E sto leggendo un libro stranissimo, ma anche estremamente interessante, lo citavo prima con l'amico, sto leggendo un libro di Jenkins che è Il cristianesimo perduto, in cui questo autore laico protestante, è un libro che ho letto pubblicità sulla EMI, sulla edizione missionaria italiana, c'era pubblicità sulla rivista Missione Consolata, dice delle cose che ti sorprendono. Cioè, per esempio, lui dice: noi siamo abituati a considerare la Chiesa europocentrica, ma dimentichiamo che dal IV secolo, Concilio di Calcedonia 451 al 1500, la Chiesa era diffusa soprattutto in Asia e in Africa. E porta dei dati che sono incredibili, perché nell'Ottocento, quando in tutta Europa c'erano 5-6 metropoliti, il patriarca di Baghdad aveva altri 357 metropoliti, che voglio dire arcivescovi, che a loro volta avevano sotto una cinquantina di vescovi. Quindi la Chiesa era tutta diffusa fino in Cina. Cina, Giappone, Afghanistan, il patriarcato dell'Afghanistan era il secondo patriarcato d'Oriente. Pensate, sono cose per noi inconcepibili. Oppure pensate l'Africa, non soltanto la tradizionale appunto Eritrea, Abissinia, che si rifacevano direttamente a Salomone tramite la regina di Saba, ma tutta la Nubia, tutto il regno dell'Alto Nilo, tutta l'Africa settentrionale. La Chiesa, dice questo autore, c'erano 5 milioni di cristiani in Europa, c'erano 38 milioni di cristiani in Asia e in Africa. In Asia e in Africa ce n'era una decina. Cioè sono dati che sconcertano, no? Noi siamo abituati a pensare alla Chiesa sempre come Pietro e i suoi successori. In realtà dobbiamo cominciare a pensare in termini di chiese, erano chiese nestoriane, erano chiese giacobite, se volete poi parliamo anche di queste cose, ma erano chiese. E noi invece abbiamo sempre questo concetto europocentrico, no? Se volete, della Chiesa. Ecco, dobbiamo ecco, queste chiese, nota l'autore, hanno avuto un grandissimo peso, che hanno saputo, primo, restare molto più semite della Chiesa europea, che presto ha venduto il cervello ad Aristotele e alla filosofia greca e ha cominciato ad esprimersi in termini occidentali, e basta. Loro invece hanno mantenuto una forte radice con l'ebraismo e tramite questo una grandissima capacità di inculturazione, per cui ci sono state delle chiese in Oriente che parlavano in termini buddisti, che parlavano in termini taoisti, che parlavano in termini zoroastriani, e di cui sono conservate le vestigie, eccetera eccetera. Poi lui dice tutte le chiese passano, la tesi di questo autore, e rifioriscono magari da altre parti, quindi non spaventiamo se queste chiese che erano così fiorenti dopo il 1400-1500 scompaiono. Io non sapevo per esempio che addirittura Gran Khan fosse convertito al cristianesimo, avesse sotto di sé tra i suoi funzionari quasi tutti cristiani, perché i grandi centri culturali, le grandi università erano i monasteri e l'Oriente era tutto un monastero, no? Cioè sono dati che ti impressionano, che ti fanno capire come la Chiesa è molto più ampia del concetto che abbiamo noi. Noi abbiamo sempre il concetto del Vaticano, Roma. Basta, no?
Di Roma,
ecco. Diceva addirittura che alcuni grandi padri delle Chiese orientali non sapevano neanche che ci fosse Roma. Cioè, quando alcuni viaggiatori sono arrivati in Afghanistan o a Baghdad, eccetera, dicendo ma noi veniamo dalla Chiesa di Roma, sì, dov'è, chi è, cos'è, niente, perché loro si consideravano eredi di Andrea, eredi di Tommaso, eredi degli altri apostoli che erano andati all'est e non sapevano che fine avesse fatto Pietro, proprio non lo sapevano più, è una cosa impressionante. E viceversa, perché per esempio racconta di un grande patriarca di Baghdad, Teodosio mi pare si chiamasse, che il Gran Khan mandò come ambasciatore in Inghilterra e gli inglesi si stupirono che ci fosse un vescovo a Baghdad, non lo sapevano, e ricevettero la comunione da questo vescovo di Baghdad con grandissimo stupore, no? Persona cultissima, eccetera eccetera. Cioè, ho fatto questa digressione per dire, ricordiamoci che laddove dei fedeli sono riuniti nel nome di Cristo, lì è la Chiesa. Quindi la Chiesa ha essenzialmente una dimensione locale. Noi siamo Chiesa, con tutte le responsabilità che ciò comporta. Certo, se ogni comunità radunata è ecclesia, alcune volte, ma poche, si parla anche di una chiesa più grande, formano un'unica chiesa, ma vi ho detto, la maggioranza delle volte, cioè su 16 volte che si usa il termine ecclesia, 14 volte indica le chiese locali. Le uniche due volte sono Atti 9, 31, quando si dice la Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo, oppure in Atti 8:3, quando si diceva Saulo intanto infuriava contro la Chiesa. Vedete, quindi il primo significato è sempre la Chiesa locale, poi è chiaro, tutti insieme formano anche la Chiesa unica, generale, ecco, universale. Tra l'altro il patriarca di Baghdad è sempre chiamato il Catholicos, cattolico universale, perché si considerava così. E mi ha fatto molto piacere vedere che proprio ieri il Santo Padre ha ricevuto il patriarca della Chiesa Assira, che è un discendente di queste chiese d'Oriente, no? Che erano monofisi, che erano nestoriane o giacobite. Allora, i nestoriani erano quelli che dicevano, allora il grande caos è venuto fuori dopo il Concilio di Calcedonia. Concilio di Calcedonia ha espresso le due nature di Dio in termini di Gesù in termini aristotelici, che sono quelli che noi recitiamo nel credo, no? Della stessa sostanza del Padre, la sostanza degli accidenti, voi sapete, per qualche reminiscenza, erano alla base della filosofia soprattutto aristotelica. Ci furono dei gruppi che non accettavano questa definizione, per esempio i nestoriani, che dicevano che l'umanità e la divinità di Gesù erano fuse, ma nello stesso tempo erano distinte. Cioè Gesù era al contempo Dio e uomo e si sentiva e Dio e uomo, la fusione non era unica, come propone proprio la Chiesa. O addirittura i giacobiti che dicevano no, Gesù era solo Dio, appariva in forma umana, faceva finta di essere Dio. Questi qui persero la comunione teologica con le due altre chiese, quella ortodossa e quella romana, ma si espansero nell'est in maniera incredibile. Adesso ho visto con stupore, perché non lo sapevo, che proprio in questi anni la chiesa Sira, che era una chiesa nestoriana, ha firmato con la chiesa cattolica un trattato di identità cristologica. Cioè le antiche differenze tra i nestoriani che hanno invaso tutto l'est fino al Giappone, fino alla Cina e al Giappone, e i cattolici sono state composte da commissioni teologiche miste che hanno affermato: abbiamo la stessa visione di Cristo, Dio e uomo, la esprimiamo solo in forme diverse, ma la res, la sostanza, detta in termini brutali e non filosofico, è la stessa. Quindi vedete che bellezza anche. E ieri il Papa ha ricevuto l'ultimo patriarca della Chiesa Sira. Questo documento è stato firmato già anni fa, non sapevo neanche, ma in realtà questo vecchio patriarca della Chiesa Sira è malatissimo, e allora non riusciva mai a venire a Roma a firmarlo per le sue malferme situazioni di salute. Adesso invece c'è stato questo abbraccio, questo incontro, eccetera. Quindi vedete come recuperiamo queste antichissime tradizioni che hanno fatto sì che quando poi i missionari, Marco Polo nei suoi viaggi, trovasse un sacco di comunità cristiane. Marco Polo nel Biglione dice che dovunque andava c'erano comunità cristiane e si stupiva, no? Oppure quando i gesuiti arrivarono poi con la loro potenza anche culturale, padre Matteo Ricci e compagni, San Francesco Saverio prima, a evangelizzare le Indie e a evangelizzare la Cina, trovarono tutte le comunità delle chiese di San Tommaso, che continuavano nei secoli la loro tradizione, il loro monachesimo, i loro monasteri, le loro università. Ecco, poi sicuramente ci furono vicende politiche tragiche, in parte dovute all'invasione islamica, ma anche lì per 10 secoli loro sono convissuti tranquillamente con gli islamici, anzi assurgendo a posizione di rilievo anche in stati islamici. Poi invece ci sono state le violenze soprattutto da parte dei mongoli, no? I quali erano mongoli e basta, e molti mongoli erano cristiani, ma erano violenti di loro, e secondo le antiche tradizioni distruggevano le città conquistate, e per distruggere si intendeva eccidi completi, terra bruciata, che fossero chiese, monasteri, moschee, eccetera eccetera, bruciano tutto, e in questa maniera fanno scomparire queste chiese, che poi in certi casi sono anche perseguitati da qualche califfo che interpreta poi in maniera radicale l'Islam, eccetera eccetera, ma figure assolutamente isolate, almeno racconta questo storico. Comunque la scoperta, ecco, di questo pluralismo, no, della Chiesa, tanto è vero che nel libro c'è un'antica mappa che rappresenta il mondo di allora come un fiore con 3 petali sulla copertina, e un petalo l'Europa, un petalo è l'Asia, un petalo è l'Africa e il centro è Gerusalemme. È molto bello questo, ecco, abituarci a pensare la Chiesa veramente come insieme di tante chiese sorelle, e non abbatterci se le previsioni del Vaticano ci dicono che nel 2050, quando io potrei avere ancora 98 anni, quindi non un periodo proprio lontanissimo, no? Nel 2050 i cristiani in Europa saranno una piccola minoranza, perché l'Europa sarà islamizzata. ma la Chiesa sarà aumentata del 20% nel mondo, del 20% nel mondo. Perché? Perché sta, per esempio, adesso rifiorendo in maniera clamorosa proprio in Asia, soprattutto in parte anche in Africa, e soprattutto nell'Africa centro-meridionale e in America Latina. Ma la fioritura della Chiesa attualmente in Asia è impressionante, ma lo vedete anche tranquillamente. Tutti gli ordini di suore, ormai siamo vocazioni, li hanno dall'India, li hanno dalle Filippine, li hanno dal Vietnam, e in Europa non c'è più niente. Cioè, io vado a Sant'Anna il martedì a parlare e chiacchiero con la vecchia suor Fulvia, a cui mi lega 40 anni di amicizia, e lei mi dice: suore italiane sono rimaste 3 o 4 anche qui a Sant'Anna, ne abbiamo 8 che arrivano dall'India. L'Istituto Sant'Anna va avanti perché è indiana, ecco, vedete come cambia la Chiesa, insomma. Oppure padre Cesare Faletti, sapete che era il priore di Bradmill, che mi diceva di essere andato a predicare gli esercizi spirituali ai cistercensi, e diceva, lui è cistercense, benedettino.
Non è alle 10:30?
10.
Alle 10?
Sì.
Oh,
ma va bene lo stesso.
Fino alle 10:30 c'è il professore. Scusate.
Prego. E allora raccontava che in tutta Italia i novizi benedettini sono 18, lui è andato a predicare gli esercizi ai novizi del Vietnam, ce n'erano 168, per farsi clausura stretta, voi sapete, i cistercensi, quindi un ordine rigorista, ma dice è gente di alta spiritualità che si accontenta di un pugno di riso al giorno, che vive quindi già da solo una povertà assoluta. Vedete come la Chiesa fiorisce da altre parti. Ecco, quindi non prendiamocela troppo, ecco, sappiamo che il Signore ci ha detto che le porte degli inferi non prevarranno contro la Chiesa, sappiamo che sarà con noi fino alla fine dei secoli, e con questa speranza vediamo con positività, una Chiesa che nell'evoluzione storica può morire di qui e può rinascere di là, ecco. Come grandi religioni, diceva questo storico, la religione dei Maya, la religione degli Aztechi è assolutamente scomparsa, la religione cristiana, che era soprattutto una religione orientale, dopo il 1400-1500 tende a scomparire, ma resta sotto traccia, e adesso sta rifiorendo in maniera fortissima. Sono sempre rimaste delle comunità di cristiani in tutta l'Asia, nell'India, nell'Afghanistan, nella Mongolia, nella Cina, nel Giappone. Questo ci deve fare un po' aprire la testa, ma d'altra parte è il discorso ecclesiologico che fa Luca. Le chiese, ogni comunità che si raduna nella perseveranza dell'insegnamento degli apostoli, della coinonia, della frazione del pane e della preghiera, è la Chiesa. A questa, alla sua comunità, che probabilmente è una comunità già in crisi di fede, di carità e di perseveranza, Luca presenta la Chiesa primitiva come esempio ideale e ne sottolinea alcune caratteristiche. La prima caratteristica è questa: è una Chiesa cristologica, cioè fondata su Gesù e sulla sua resurrezione. La prima Chiesa annuncia con forza che soltanto in Gesù c'è la salvezza. In Atti 4 leggeremo: in nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Oppure Atti 5: Dio lo ha innalzato alla sua destra facendolo capo e salvatore. Atti 10: egli è giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza. Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Atti 13: per opera di lui vi viene annunziata la remissione dei peccati, e che per lui chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè. Ecco, vedete, la fede è cristocentrica. Cristo è il centro di tutto, e se Cristo è il centro di tutto io mi innamoro di Lui, che mi dà la salvezza, che mi dà la pienezza, che dà la risposta ai miei perché più profondi, e allora l'esperienza del risorto non resta qualcosa di intimistico, di personale, ma diventa gioia da traboccare agli altri, e gli apostoli diventano subito testimoni della sua risurrezione. il grande annuncio che Pietro fa proprio nel suo primo discorso e negli altri discorsi sarà sempre: voi avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha resuscitato e noi di questo siamo testimoni. Atti 3,14. Ed è Gesù il protagonista della vita ecclesiale. Non sono gli sforzi dei cristiani, Lo dice con molta chiarezza Atti 2,48, l'abbiamo visto qui, alla fine di questo sommario. Il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati, cioè non gli apostoli, gli sforzi dei predicatori, la coerenza dei cristiani. È il Signore che aggiunge alla comunità quelli che erano salvati. Al capitolo 11 leggeremo: la mano del Signore era con loro, e così un gran numero credette e si convertì al Signore. Seconda caratteristica: è una chiesa pneumatologica, cioè fondata sullo Spirito Santo. Luca menziona 21 volte lo Spirito Santo, con l'articolo in greco, to pneuman to agion, 16 volte parla dello Spirito Santo senza articolo, 9 volte parla dello Spirito senza l'aggettivo santo, 2 volte dice lo Spirito del Signore, 1 volta lo Spirito di Gesù. Almeno 20 volte si dice che i cristiani sono pieni di Spirito Santo. In poche parole, si ricava l'impressione che l'inizio e l'espansione del movimento cristiano stiano sotto il segno dello Spirito Santo. E allora la Pentecoste è davvero l'ora decisiva della missione universale della Chiesa. Lo Spirito Santo invade, pervade, si infonde su questi primi credenti per rendere dei missionari, delle persone che annunciano, delle persone che portano il messaggio di Cristo a tutti gli uomini. È lo Spirito che trasforma una comunità chiusa e pavida come quella che era là nella stanza alta al Cenacolo in una chiesa evangelizzatrice. Non solo, in una chiesa che realizza quella promessa escatologica che avevamo letto le volte scorse in Ezechiele, in Gioele, che alla fine dei tempi tutto il popolo sarebbe stato ripieno di Spirito Santo. Non ci sarebbe stato più un fenomeno di profetismo legato a singoli individui, ma tutto il popolo sarebbe stato un popolo profetico. Tutti avrebbero avuto visioni, i giovani e gli anziani, tutti quanti, i servi e in particolare gli anziani, i sogni, i famosi sogni, gli anziani, gli schiavi e i liberi, le serve e i padroni, tutti sarebbero diventati profeti pieni di Spirito Santo. Ecco che quindi negli Atti la Chiesa è sempre guidata e retta dallo Spirito Santo. Vi leggo alcune cose. Atti 9,31. La Chiesa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo. Atti 5. Pietro accuserà Anania e Saffira, quei due coniugi che non avevano condiviso con la comunità il ricavato della vendita di un campo, di mentire allo Spirito Santo, di tentare lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che dice esplicitamente al diacono Filippo di raggiungere il carro dell'etiope funzionario della regina di Candace per annunciargli il Vangelo. E alla fine di questo brano, leggeremo in Atti 8, si legge: lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. Quanto a Filippo, si trovò ad Azoto, da tutta un'altra parte. Così è lo Spirito che ordina Pietro: alzati, scendi e va, Atti 10, per accogliere gli invitati del centurione Cornelio. È lo Spirito che dice in Atti 13: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale io li ho chiamati. È lo Spirito che vieterà a Timoteo e a Paolo in Atti 16 di predicare nella provincia dell'Asia. È lo Spirito che permette agli apostoli di dire di fronte al Sinedrio in Atti 5, di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. È lo Spirito che porta a decidere il primo concilio di Gerusalemme, dove si trova questa formula che poi diventerà classica dei pronunciamenti pontifici. Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi. Atti 15, 28. Ma attenzione, questo dono dello Spirito non è legato a nessuna struttura o istituzione umana, neanche al battesimo. Qualche volta troveremo questa stranezza, no? Che certi pagani ricevano prima lo Spirito Santo e poi soltanto dopo siano battezzati. Ecco. Atti 10, quando Pietro nella casa del centurione Cornelio, ed è incerto se l'Evangelo debba essere annunciato anche ai pagani, Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che l'ascoltavano. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: forse che si può proibire che siano battezzati con acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi, e ordinò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Atti 10, 44-48. Bell'episodio, eh? Vedete come lo Spirito soffia al di là della sacramentalità, al di là dell'istituzione, come lo Spirito scende sui pagani e qualche volta la Chiesa debba rincorrere lo Spirito Santo, in questo caso con grande sapienza, perché Pietro dice: come potrei rifiutare a questo punto il battesimo a dei pagani che hanno già ricevuto lo Spirito Santo? Vedete, eh? Quindi è lo Spirito Santo che diventa maestro dell'istituzione. La stessa struttura gerarchica della Chiesa è opera dello Spirito Santo. Paolo, quando fa quel magnifico testamento ai presbiteri di Efeso, dirà: lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio. Non dice: noi apostoli vi abbiamo scelti, la comunità vi ha scelti, è lo Spirito Santo che vi ha scelti. E allora ecco che nella Chiesa delle origini la presenza dello Spirito Santo era una presenza intima alla Chiesa, era una presenza direttiva, decisionale, che forniva davvero la forza necessaria all'evangelizzazione e che era anche sorgente di prodigi, di guarigioni. Allora vedete, la Chiesa primitiva si distingue per il suo cristocentrismo e per il suo pneumatocentrismo, cioè la Chiesa capisce di essere totalmente altra rispetto al sacerdozio giudaico tradizionale. La Chiesa ha questa consapevolezza di una rottura forte rispetto al sacerdozio antico. Ormai non c'è più un sacerdozio che deve mediare tra Dio e gli uomini, per esplicita volontà di Dio, secondo la legge di Mosè. Ma ormai Gesù è al centro della vita di tutti ed è lo Spirito che prende tutti. A nessun passato religioso e culturale appartiene quindi in maniera radicale la Chiesa, ma la Chiesa procede attenta all'azione sconvolgente di Dio compiuta in Gesù e nello Spirito Santo. Ecco perché la Pasqua e la Pentecoste sono gli eventi fondanti della Chiesa. Certo, è una Chiesa cristologica, è una Chiesa pneumatologica, ma è anche una Chiesa che si organizza. Qui si parla di fedeltà all'insegnamento degli apostoli. Luca usa il termine apostolos per 28 volte negli Atti e 6 nel Vangelo, su un totale di 79 volte nel Nuovo Testamento. Anche se, attenti, non è un termine riservato ai 12. Infatti, con questo titolo, apostoli verranno chiamati da Luca anche Paolo e Barnaba, che sono inviati dallo Spirito e dalla comunità di Antiochia. Comunque dunque sicuramente la Chiesa nasce poggiata sulla predicazione dei dodici. Il loro cuore è ben definito, tra essi primeggia Pietro, che ha avuto, Luca 22, da Gesù il compito di confermare i fratelli. E il fatto, abbiamo visto, che le persone radunate attorno a loro nella prima comunità sia di 120 persone è probabilmente legato ai 12 apostoli. Ecco, come Mosè deve istituire sovrintendenti su 1000, su 100, su 10, per cui nell'Antico Testamento c'era il principio di un capo ogni 10, come si legge in Prima Maccabei 3,55, ecco che allora un capo ogni 10, se 12 sono gli apostoli, 120 sarà la prima chiesa. Ma attenzione, se il numero 12 costituiva questo legame teologico tra Gesù e la prima chiesa, al punto che abbiamo visto si sente necessario di ricomporlo quando Giuda ha tradito, con l'elezione invece di Mattia, una volta assicurata questa continuità, per cui la Chiesa è ormai l'Israele escatologico, l'Israele alla fine dei tempi, dalla Pentecoste in poi non c'è più nessuna preoccupazione per il numero 12, per cui quando muoiono gli altri apostoli non vengono più sostituiti. Quando muore Giacomo, al capitolo 12, versetto 2, Luca non si preoccupa di fare notare la sua successione. Ecco, gli apostoli, i 12, devono essere stati, primo, compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato tra voi assunto in cielo, Atti 1,22. Secondo, testimoni della sua risurrezione, sempre Atti 1,22. Quindi il ruolo apostolico è ben definito. Sono quelli che raccontano Gesù, che ne annunciano il Vangelo, sono il riferimento costante per tutta la Chiesa, come vedremo nel primo concilio di Gerusalemme. Oltre agli apostoli, abbiamo un gruppo di discepoli che si dedicano soprattutto al servizio delle mense, ma poi vedremo che in realtà sono dei grandi predicatori, i famosi sette diaconi. Oltre che agli apostoli e ai diaconi, negli Atti si parla spesso dei presbiteri, degli anziani, da cui deriva la parola prete, presbiteros è un superlativo relativo, che formano il gruppo direttivo della comunità di Gerusalemme o delle comunità fondate da Paolo, soprattutto in ambienti ebraici. Qualcuno dice, e probabilmente è così, che probabilmente a Gerusalemme esistevano due comunità, una comunità ebraico-cristiana che era presieduta da Giacomo, parente del Signore, uno dei fratelli del Signore, uno dei cugini. Questi parenti del Signore comandavano, dirigevano la chiesa ebraico-cristiana, mentre invece i diaconi sovraintendevano al gruppo di cristiani provenienti dal paganismo. Quindi gli anziani dirigono i giudeo-cristiani sul modello degli anziani che guidavano Israele fin dai tempi di Mosè, che aveva istituito il Sinedrio, cioè l'assemblea dei vecchi, il Senato, l'assemblea degli anziani. Alcuni hanno voluto vedere in queste strutture una ripresa degli ordinamenti in vigore tra gli Esseni a Qumran. I 12 corrisponderebbero ai 12 incaricati di Qumran, dove ogni gruppo di 10 laici doveva essere presieduto da un sacerdote. Tutti questi gruppi di sacerdoti erano posti sotto 3 sommi sacerdoti, e allora qui si vedrebbe come nel gruppo dei 12 apostoli c'è una preeminenza di 3, Pietro, Giacomo e Giovanni, che sono i super amici di Gesù, quelli più fedeli a lui, quelli più vicini a lui. Inoltre vi era il gruppo degli zechenim o anziani, no? E quindi la figura di Giacomo sarebbe paragonabile a quella del Mabacher delle comunità essene, che presiedeva i 12 giudici incaricati anche dell'assistenza ai poveri. Attenzione, ci possono essere delle similitudini. Una cosa è certa, che la prima comunità cristiana aveva chiaramente in testa di non essere comandata da un gruppo di sacerdoti, ma che erano tutti dei laici, che erano tutti dei laici. Il sacerdozio, inteso nel senso sacrale dell'Antico Testamento, non è presente nella concezione dell'organigramma cristiano, della concezione del magistero cristiano. Gli apostoli sono dei laici, estranei alla mentalità rubricale e puntigliosa dei funzionari del culto. Se in Israele c'era una tribù, Levi, che era la tribù sacra, la tribù del sacerdozio, ora anche quelli che hanno un compito di direzione e di guida sono laici in mezzo ai laici. Questa cognizione è una cognizione che secondo me dobbiamo avere chiarissima. Io su questo sono molto molto duro, ma non solo io, cioè vedo anche persone illuminate, scritto pagine bellissime su queste cose, Don Andrea Fontana, che molti di voi conoscono e che dirige, diceva prima l'ufficio catechistico e adesso il percorso del catecumenato, no? In cui insiste che l'idea del sacerdote, no? Invalsa in certi ambienti della Chiesa Cattolica, paragonandola al sacerdote del Vecchio Testamento, sminuisce la novità del Vangelo, sminuisce la novità del Vangelo, perché nel Vangelo viene creata questa ecclesia, questa nuova assemblea, dove non esiste più il sacerdozio, c'è un unico sacerdote che è Cristo, tutti gli altri sono dei ministri, sono dei servi, per carità, dei ministri importanti, dei ministri che hanno dei ruoli decisionali, ma capite bene, non hanno la medialità, la sacralità dell'Antico Testamento, hanno un magistero, una trasmissione della rivelazione di Gesù a cui bisogna essere perseveranti, ma tutti sanno che sono fratelli, che sono laici come loro, che sono uguali, ecco, di fronte al Signore. Non solo, vedremo che negli Atti si parla 4 volte dei profetai. Questa è una cosa molto bella. Il profetismo è tornato. Quel profetismo che si era spento con la distruzione del Tempio e con il primo esilio, con Ezechiele, Geremia, il secondo Isaia, ecco, rifiorisce nella prima Chiesa. Nella prima Chiesa ci sono i profeti e le profetesse. Ci sono i didascaloi, i maestri, quello che poi probabilmente sono diventati i catechisti. Sono degli animatori di comunità. Qualcuno di loro era un animatore itinerante, qualcuno invece era stanziale. Solo una volta agli anziani di Efeso è dato il titolo di episcopoi, cioè episcopeo, colui che vede dall'alto, se volete sovraintendente, no? Da cui deriva la parola vescovo. Quindi non crediate che la prima Chiesa si strutturasse col Papa, i vescovi, i preti e i diaconi come l'abbiamo noi. È nei secoli che viene fuori questa struttura. All'inizio c'è sicuramente il gruppo degli apostoli, poi alcune comunità sono rette dai diaconi, alcune comunità, quelle soprattutto provenienti dal paganesimo, alcune comunità sono rette dagli anziani, quelle provenienti dal giudaismo, alcune comunità pagane invece che i diaconi hanno gli episcopoi, i sovrintendenti, poi lentamente si strutturerà la Chiesa Cattolica come abbiamo noi. Altra centralità della prima Chiesa è sicuramente la parola di Dio. La parola di Dio. Voi avete visto che in queste perseveranze, no? C'è proprio la perseveranza nella trasmissione della parola di Dio da parte degli apostoli. questa parola di Dio che non è semplicemente un messaggio che è trasferito, ma che ha una forza propria, che non dipende dalle capacità persuasive umane, secondo una linea che era già una linea veterotestamentaria, perché già nell'Antico Testamento la Dabar Edonai, la parola di Dio, è vista come persona, come potenza creatrice, Isaia 55, Sapienza 18, eccetera, eccetera. Ecco perché si dice più volte, Atti 6, la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli. Era la parola di Dio che si diffondeva, sembra una persona che va avanti con una forza propria. Atti 13, la parola di Dio si diffondeva per tutta la regione. Talora, in riferimento alla parola di Dio che cresceva, si usa il verbo auxano, lo stesso che è usato da Luca nella crescita di Gesù, e Gesù cresceva in sapienza, anche la parola di Dio cresceva, oppure del granellino di senape che cresce, simbolo del regno. Atti 12, la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Atti 19, la parola del Signore cresceva e si rafforzava. In ogni caso, la parola è l'evento originante e fondante la Chiesa, e di conseguenza l'unico fondamento dell'attività della Chiesa. Se la parola cresce, se gli uomini sono servi della parola, come li chiama Luca al capitolo 1, allora la Chiesa cresce. Allora la Chiesa cresce. L'importanza di ascoltare la parola, l'importanza di fondarsi sulla parola, non sulle nostre idee, non sulle nostre espressioni. Il Papa ha parlato di quelli che ricercano visioni, apparizioni, messaggi divini o mariani come un evento, come fuochi d'artificio, cioè con qualche cosa di futile, di scoppiettante. E ha richiamato invece dicendo: solo se ci si fonda sulla parola di Dio, se si radica la parola, si diventa discepoli del Signore. Ma la parola di Dio, non di quel santo, di quella santa, di quel veggente, di quell'altro veggente, per carità. Noi dobbiamo ritornare con forza alla parola di Dio. Solo una chiesa audiens, dice Enzo Bianchi, può diventare anche una chiesa docens, cioè nella misura in cui la chiesa si mette in ascolto obbediente della parola, può poi trasmetterla, può poi insegnarla, perché la parola che la chiesa annuncia non è sua, è parola di Dio. E allora chiediamoci di nuovo: quanto leggiamo la parola, quanto studiamo la parola, quanto meditiamo la parola, quanto la parola è al centro della nostra vita, e quanto invece abbiamo altre parole che riempiono la nostra vita e talora riempiono anche la nostra catechesi e la nostra trasmissione della fede. Altra caratteristica della Chiesa primitiva è questa benedetta coinonia. Erano perseveranti nella coinonia, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella coinonia, nella frazione del pane e nelle preghiere. Allora, non l'ho tradotta questa parola perché le vostre Bibbie si sbizzarriscono in tante traduzioni. Non è difficile rendere questa parola con un termine unico, perché il termine coinonia di per sé è in collegamento con la radice kabar, che vuol dire unire, parola che non c'è mai nei Vangeli. In Paolo la usa per dire la nostra comunione di fede con Dio, che fonda la comunione reciproca, in 1 Corinti 1, in Galati 2, eccetera, eccetera. Notate bene, Luca non chiama mai i cristiani fratelli, amici, ma coloro che accolsero la parola e furono battezzati. Coloro che erano venuti alla fede, Atti 2, Atti 4. Quindi per Luca è la comunione con Dio, è la comunione con Gesù che fonda la comunione fraterna. Si è molto discusso sul significato del termine coinonia. Io vi farò una carrellata di autori per cogliere davvero le sfaccettature di questo termine così importante. Bauer dice che coinonia significa intima relazione interpersonale, che si esprime anche in gesti poi concreti, di comunione. Ogni cosa ci insegna. Le nostre comunità vivono una intima relazione interpersonale o dopo il fugace abbraccio di pace in cui non ci guardiamo neanche negli occhi, ciascuno resta estraneo per gli altri. Don Giussani dice avere tutto in comune. Quando nel Vangelo di Luca si dice che Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, erano soci di Simone, si usa la parola coinonoi, erano coinonoi di Simone, comunicantes, come è stato tradotto in latino, cioè erano in cooperativa, facevano una kabura in ebraico. Quindi ci sarebbe questo senso dell'avere qualche cosa in comune. Menot dice che coinonia indica la comunione spirituale, la comunione materiale, la comunione eucaristica, la comunione ecclesiale. Per chi scrive, li ripeto: la comunione spirituale, la comunione materiale, la comunione eucaristica, la comunione ecclesiale. Benedetto XVI dice che il termine coinonia esprime l'aspetto giuridico, cioè la comunione apostolica, e l'aspetto sacramentale, la comunione eucaristica, e l'aspetto pratico, il carattere sociale. Quindi questi tre elementi sono fondanti la coinonia secondo Benedetto XVI: l'aspetto giuridico, la perseveranza dell'insegnamento degli apostoli, l'aspetto sacramentale, la frazione del pane, l'aspetto pratico, l'avere i beni in comune. A me piace molto la definizione che dà Dupont, voi sapete questo grande studioso, è uno di quelli che mi ha fatto innamorare della Bibbia nei miei anni giovanili, perché aveva già una capacità esegetica che precorreva i tempi. Ecco, Dupont dice che coinonia indica una perfetta comunione di cuori e di bene che esprime un doppio movimento. Un movimento centripeto, cioè il mettere tutto in comune, e un movimento centrifugo, partecipare dei beni di tutti. Questa tangibilità di comunione è espressa sia in termini negativi, leggeremo il capitolo 4, nessuno diceva di sua proprietà quello che gli apparteneva, sia in termini positivi, ogni cosa era loro comune. Quindi movimento centripeto, mettiamo tutto in comune, movimento centrifugo, partecipiamo di tutti, tenevano ogni cosa in comune. E allora ecco che quando qui, e poi anche dopo al capitolo 4, si dice la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un'anima sola, l'espressione un cuor solo e un'anima sola è tipicamente biblica. Quando Davide viene proclamato re, si dice che la proclamazione avvenne lebedad, con un cuore solo. I greci del 70 tradussero psiche mia, cioè una sola anima. Quindi vedete, la coinonia è agli antipodi dell'individualismo, è agli antipodi dell'egoismo, è agli antipodi dell'ognun per sé, è essere un solo cuore, una sola anima. Pensiamo per esempio quanti cristiani sono un cuore solo e un'anima sola con i migranti in questo momento. Quindi coinonia non è tanto, come traducono le vostre Bibbie, unione fraterna, vita comune. Io lo tradurrei logica di comunione. È una logica di comunione che spinge ad una condivisione totale. Ed è difficile, lo sappiamo, ma è un dono dello Spirito Santo. Tutte le volte che c'è un sommario lucano in cui si parla di coinonia, prima c'è stata un'effusione dello Spirito Santo. Tant'è vero che si parla di effusione dello Spirito Santo pentecostale e subito dopo lui fa questo accenno alla coinonia. Quando lo Spirito Santo scenderà sulla comunità in preghiera, perché Pietro e Giovanni sono stati rilasciati dal carcere, stanno quindi lodando Dio, scende lo Spirito, si parla di nuovo di coinonia. Vi rubo qualche minuto, ma mi piacerebbe almeno finire questo tema e poi andiamo a fare la pausa. Attenzione, Luca sa bene che la comunione dei beni non è una novità assoluta nel mondo giudaico. Per esempio, i Qumraniti già vivevano nella comunione dei beni. Perché? Perché Dio al Sinai aveva promesso, Deuteronomio 15:4, non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. Ma Luca ha inteso dare un quadro della comunità cristiana delle origini in linea con l'insegnamento di Gesù sul distacco dai beni della terra, sul distacco dalla proprietà, sul pericolo delle ricchezze. Voi sapete che Luca su questo è molto duro, è quello che nel suo Vangelo fa parlare sempre Gesù come Amonaste Sadanchias, cioè quel mammona delle ricchezze. La ricchezza per Gesù è qualcosa di diabolico, è qualcosa di mammona, se non è partecipato, sempre se non è partecipato. E allora la comunità di Gerusalemme è il luogo privilegiato dove si realizzano non solo le promesse degli Antico Testamento di una comunità dove non ci fossero più i poveri, ma l'insegnamento del Signore che aveva messo come caratteristica della sua sequela, no, l'avere tutto in comune, il partecipare ai propri beni. I poveri sono beati. E Luca è quello che nella Beatitudine dice: non beati i poveri di spirito. Andò a parlare a Vercelli prima domenica, seconda domenica quaresima, sulle Beatitudini. Io ricordo sempre, attenzione, la vera proclamazione più antica, ipsissima verba Christi, sono delle Beatitudini, è quella di Luca, che dice: tu cur beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio, punto. Matteo si spaventa di fronte a questa cosa qui e cerca di mitigarla già un po' e aggiunge lui dopo: beati i poveri in spirito. E lì ci siamo poi salvati tutti già una notte, no? Ma il comando di Gesù, lo dicono tutti gli esegeti attuali, no? Era beati voi poveri, una proclamazione forte sulla linea dei grandi profeti, ecco, sulla realizzazione del comando del Signore al Sinai. E Luca sa anche che la comunione dei beni era anche una delle caratteristiche, perché Luca parla il paganesimo, è aperto al paganesimo, probabilmente proviene dal paganesimo. Ecco, Luca sa che anche presso i pagani l'età dell'oro era vista come momento in cui non ci sarebbe più stata la proprietà privata, ma la comunione assoluta dei beni. Già Pitagora diceva che i veri amici hanno i beni in comune. Platone diceva che la comunione assoluta dei beni dovrebbe essere caratteristica delle classi dirigenti al governo. Siamo un po' lontani da Platone, ma Platone dice così, no? Filone e Giuseppe Flavio dicono che la comunione dei beni è il mezzo per liberarci dalle preoccupazioni della vita, dalle passioni. Difatti l'espressione lucana "avevano tutto in comune", qui versetto 44, pantakoina eikon, non è un'espressione biblica, è un'espressione ellenistica. Quindi per l'evangelista la prima comunità cristiana non è solo la realizzazione nel piano di Dio di una società di tutti i fratelli senza più poveri, come aveva profetizzato al Sinai, ma è anche esempio per i pagani di vera fraternità, di vera amicizia. Tant'è vero che Giovanni Crisostomo, commentando questo brano, dirà che i primi cristiani formavano una repubblica angelica, usando un termine mutuato dal paganesimo, no? Dove ricchi e poveri mangiavano insieme nell'unica mensa senza distinzioni. Qui poi si può aprire un grosso dibattito, La comunione dei beni era un obbligo giuridico per essere cristiani oppure no? Sappiate che ci sono state delle sette che a un certo momento hanno detto se non si mette tutti bene in comune non si può ricevere il battesimo. Questa è stata una posizione molto dura all'interno della prima comunità. Ecco, io credo che invece era più che altro la logica dell'essere assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, assidui nella frazione dei pani, assidui nella preghiera. Tant'è vero che Luca fra un po' ci presenterà la figura di Barnaba il giusto, che aveva venduto i suoi beni per entrare a far parte della comunità. Quindi se ce la presenta quasi come una figura esemplare, eccezionale, vuol dire che era un atto libero. E al contempo ci parlerà dei famosi Anania e Saffira, che vengono fulminati uno per volta per non avere condiviso il ricavato della vendita di un terreno. Brano molto difficile, molto difficile,
perché si erano trattenuti solo una parte.
Poveretti, per la pensione, va a sapere, previdenza sociale. Probabilmente è un midrash, cioè un racconto sapienziale che, partendo da un nucleo storico non facilmente isolabile oggi, non sappiamo più bene cosa sia successo, mira a lumeggiare la reale situazione ecclesiale della prima chiesa, prendendo a prestito elementi descrittivi dell'Antico Testamento che vedremo poi a suo tempo e che non vi dico. E non si sa bene se questa dura sanzione che capita ai due coniugi, il loro decesso improvviso, fulminati, sia dovuta al fatto che non hanno dato tutto, ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno a T5, o di avere mentito. Tu non hai mentito agli uomini ma a Dio. Infatti sembrerebbe che i coniugi non avessero avuto l'obbligo di vendere, no? Prima di venderlo non era forse tua proprietà, e anche venduto e ricavato non era sempre a tua disposizione? Ma che cosa vuol dire questo episodio, che poi commenteremo con ampiezza? Vuol dire essenzialmente questo: se io non condivido i beni della terra, sono fuori della comunione della Chiesa, sono scomunicato, esse linetta comunicato, cioè sono morto, non ho la vita della Chiesa. Il simbolismo è questo: chi non condivide con i fratelli non può dirsi credente, è ecclesialmente morto. E allora ecco che Luca presenta questo raccontino, è un po' midrashico, sapienziale. La comunità cristiana che Luca, proprio a conclusione del racconto di Anania e Saffira, chiama per la prima volta ecclesia, è quindi la Kaal, l'assemblea santa del Signore, l'assemblea, il popolo santo del Signore, che deve appartenere al Signore senza se e senza ma, senza contaminazioni idolatriche. Così Pietro rimprovererà il mago Simone, che voleva comperare il dono di fare miracoli. Non ci può essere connessione di soldi tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Anche qui ci sono tante cose da rivedere, no? Sicuramente i primi cristiani vivevano questa dimensione. Quando Pietro e Giovanni salgono alla Porta Bella e trovano il famoso storpio che chiede l'elemosina, invece di dargli l'euro dicono addirittura: io non possiedo né oro né argento. E allora ecco che offrono quello che di meglio hanno, il miracolo stesso, perché se io non ho i beni di questa terra ho la pienezza dello spirito, e lo spirito mi rende capaci di dire miracoli, di fare miracoli. Ecco, vorremmo parlare anche della frazione del pane, almeno non ce l'abbiamo fatta oggi. Ho voluto soffermarmi un po' su questa visione panoramica dell'ecclesiologia degli Atti che ci è presentata da questo sommario, perché poi ci darà la chiave di lettura, ecco, per tanti episodi, e ci permetterà di procedere più speditamente. Sicuramente c'era questa grande coinonia, c'era questa logica di comunione, c'era la rottura di ogni individualismo, c'era la rottura di ogni pasto a me stesso. Il cristiano è l'uomo della comunione, è l'uomo della relazione, è l'uomo della ricerca degli altri, e non soltanto in termini affettivi, ma anche in termini effettivi, con una reale compartecipazione dei suoi beni. Qui si può aprire grande discorso, ma fino a che livello, ma tutto, ma qui, ma là. Io ho scritto il libro Condividere per amore. La condivisione non è tanto un obbligo giuridico, no? È un obbligo per amore. Nella misura in cui amo, divento povero. Nella misura in cui sono sensibile al fratello che soffre, condivido i miei beni. Nella misura in cui l'immigrato, il senza casa, il barbone, il senza tetto diventa davvero mio fratello, diventa Cristo per me, in questa misura condivido. Io credo che in questo titolo ho voluto un po' dare la soluzione, no, dell'annoso problema se dare i beni agli altri è un obbligo, fino a che punto, no? Ecco, la misura del dono agli altri è la mia capacità d'amore. Più amo e più mi spoglio. Questa è la storia dei santi, questa è la storia dei missionari che conosciamo, gli amici missionari che mi onorano della loro amicizia, della loro relazione, che hanno questa ricerca continua di andare con gli ultimi e gli ultimi degli ultimi e gli esclusi tra gli esclusi, e più scendono agli inferi delle classi sociali e più si spogliano e più si svuotano e più rinunciano davvero a tutto. È davvero condividere per amore, e a questa condivisione per amore ci chiama questa coinonia della prima chiesa, che è non un'ascesi, uno sforzo, è un dono dello Spirito Santo. Nella misura in cui ci sentiamo riempiti e ci lasciamo riempire dallo Spirito Santo d'amore, in questa misura diventiamo capaci d'amore. È un amore, come dirà Giovanni, non solo a parole ma coi fatti, nelle opere quotidiane.
Grazie, a proposito dei soldi e della...